siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Il nostro numero di telefono, se volete contattarci, è 06 49 17 50. E questa è la sigla che da qualche tempo, due mesi praticamente, dà inizio alla trasmissione del coordinamento regionale Sanità. Oggi parleremo di sanità, ovviamente direte, parlando della legge che è stata approvata sull'oblio oncologico, argomento di cui ci siamo già occupate qualche tempo fa, e poi anche delle iniziative che come coordinamento regionale sanità, come Assemblea Salute Donne, stiamo prendendo da parecchio tempo riguardo alla questione del cancro al seno. Poi parleremo di una vertenza che è in corso e oggi sapremo da un compagno dei Castelli come è andata a finire. Si tratta di una vertenza di lavoratori e lavoratrici della Fiorucci di Santa Palomba. Infine, ma ovviamente non per importanza, torneremo a parlare di Palestina, perché sabato prossimo è l'appuntamento di nuovo, è in piazza alle 15 a Largo Corrado Ricci. Per cui non riuscissi a ricordare qual è questo largo, è quello che si trova proprio alla fine di via Cavour, prima dell'imbocco dei fori imperiali. Ne parleremo con una compagna palestinese.
Called by this name, I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road. My heart is breaking, I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest.
Eccoci allora al telefono con una compagna del coordinamento regionale sanità e dell'Assemblea Salute Donne, comunque due strutture che ovviamente collaborano in maniera costante. Allora, io ti ho introdotto proprio brevissimamente dicendo che oggi intanto cominceremo a parlare di questa legge che è stata approvata sull'oblio oncologico. Se brevemente magari vuoi ricordare di che si tratta e poi entriamo nel merito della legge. Pronto? Pronto? Aia. C'è qualcosa che non va. Pronto? Pronto? Ci sei? E allora riproviamo. Sì. Pronto? Eccoti, sì, ero io che mi ero ingarbugliata ai comandi. Va bene, grazie per, eccomi, la, per la fiducia. Allora, non so se hai sentito, probabilmente no. Allora,
sì, 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 ho sentito.
Ah, perfetto, vai allora.
Allora, è così, come dicevi tu, allora, diciamo, ho avuto l'approvazione finale, la legge che riguarda, che si occupa dell'oblio oncologico, che appunto, come ne avete parlato pure altre volte in trasmissione, era una legge, insomma, attesa in Italia, perché comunque è già approvata in altri paesi europei, e quindi molte associazioni di pazienti oncologici si è battuta nel corso degli anni per far approvare questa legge. E al momento, diciamo, quello che abbiamo letto riguardo alla legge dice che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore hanno diritto all'oblio oncologico, ossia nessuno ha il diritto di richiedere informazioni sanitarie su le persone appunto che hanno avuto una patologia oncologica passati 10 anni da i trattamenti attivi per la patologia e da eventuali recidive. E questo perché è stato, insomma, fatta questa legge? Perché soprattutto in alcuni ambiti i pazienti oncologici, anche dopo anni, dopo essere guariti, insomma, in Italia comunque ci stanno tantissimi pazienti oncologici e diciamo che per fortuna col passare del tempo diventiamo una popolazione sempre più malata e che quindi convive anche con patologie anche croniche, però aumenta chiaramente la sopravvivenza e diminuisce la mortalità, quindi anche pazienti oncologici c'è una maggiore aspettativa, diciamo, di vita. Tuttavia, insomma, se si trovano a richiedere accedere, insomma, ad alcuni servizi anche dopo anni dalla diagnosi di cancro, si trovano di fronte a grosse difficoltà. Due, insomma, maggiori difficoltà, insomma, che porto ad esempio sono quelle riguardanti ad esempio l'accesso ai mutui. Tutti infatti sanno che quando si chiede in banca un prestito o un mutuo per una casa o comunque anche per per avere dei soldi per intraprendere un'attività lavorativa, insomma, per qualsiasi cosa, spesso le banche, soprattutto per quando si chiedono molti soldi, quindi per le case eccetera, richiedono le assicurazioni sulla vita, che non è obbligatoria per accendere un mutuo, tuttavia spesso viene quasi, insomma, richiesta come se fosse, diciamo, obbligatoria. E chiaramente fino ad oggi le persone che appunto avevano avuto una patologia oncologica venivano in qualche modo discriminate, perché il fatto di essere stati malati oncologici li espone quindi a un'aspettativa di vita minore rispetto alla popolazione generale, e quindi probabilmente se gli viene dato il prestito, gli viene dato con tassi più alti, proprio perché appunto si considera che ha un'aspettativa di vita minore. Altro esempio è quello dell'adozione, dell'affido. Molte coppie, insomma, molte donne si trovano appunto ad avere una diagnosi di tumore, e successivamente per fare richiesta di affido o di adozione viene richiesta sempre delle informazioni sullo stato di salute. Quindi ad oggi questa era la situazione, che quindi chiaramente negava numerosi diritti. Ho fatto alcuni esempi alle persone, insomma, che avevano avuto una patologia oncologica. La legge prevede, quindi, come si adegua un po' a quello che era che è previsto negli altri paesi europei, che dopo 10 anni appunto dal tumore nessuno può più richiedere informazioni sanitarie sulle persone che hanno avuto questa patologia. L'unico insomma dubbio che ci rimane, quindi aspettiamo anche di capire come andrà avanti l'attuazione di questa legge, è che per il momento appunto si fa riferimento in maniera diciamo un po' vaga all'inizio di questi 10 anni, cioè questi 10 anni da quando vanno calcolati? Sulla legge al momento si dice dalla fine del trattamento attivo, esclusa chiaramente un'eventuale recidiva, cioè una ricomparsa della patologia, ma la fine del trattamento attivo non è chiaro in che cosa consiste. Faccio un esempio per quello che appunto so di questa patologia. Per chi viene diagnosticato appunto un tumore, chiaramente non ha una stessa non segue uno stesso iter di cura. C'è chi insomma viene operato, chi poi dovrà fare una chemioterapia, una radioterapia, oppure viene fatta prima. C'è chi fa solo un'operazione e poi a seguire inizia un trattamento farmacologico. Quindi non è chiaro il trattamento attivo in cosa consiste. Nel mio caso, insomma, per esempio, ho avuto un tumore al seno, io sono stata operata il 1° di marzo del 2021 e a seguire ho iniziato una terapia farmacologica che per il tumore al seno prevede come minimo 5 anni, a volte prolungabili fino a 10, e quindi mi rimane il dubbio che questi 10 anni partono dall'operazione oppure dalla fine dei trattamenti anche diciamo farmacologici, perché se così fosse chiaramente questi 10 anni diventano ancora di più. Questo probabilmente lo sapremo, almeno da quello che c'è scritto nella legge, successivamente, perché si rimanda al Ministero della Salute un decreto applicativo di questa legge, perché il Ministero della Salute in qualche modo dovrà chiarire quali sono i requisiti per considerare una persona guarita. Di norma ora una persona viene considerata guarita differentemente in base al tumore che ha avuto. Per esempio, per il tumore al seno, facevo riferimento prima, si considera una persona guarita dopo 20 anni dalla diagnosi.
La diagnosi, perché, aspetta, però dalla diagnosi, perché poi si
proprio dalla diagnosi, proprio dalla, dalla diagnosi proprio non tanti. Ci sono state recidive,
certo.
E si intende per guarita una persona che ha perché diciamo che dopo 20 anni nel caso del tumore al seno la donna ha di nuovo la stessa aspettativa di vita della popolazione generale. Per esempio, invece, per quanto riguarda la tiroide, si considera guarita una persona dopo 5 anni, perché appunto riprende ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale dopo 5 anni. Quindi già ad oggi diciamo il Ministero della Salute e in generale si hanno dei riferimenti per dichiarare una persona guarita. Io al momento non capisco se questa legge farà poi riferimento a queste valutazioni, oppure si faranno altre diciamo valutazioni. Se dovessero far riferimento alle valutazioni che dicevo, chiaramente per dire a una persona che ha avuto il tumore al seno, questi 10 anni di oblio diventano molto più estesi, e quindi già 10 anni sono tantissimi per una persona,
dipende dall'età pure, no, della persona, perché ovviamente se uno deve prendere un mutuo, per dire, o deve adottare un bambino o una bambina, 10-15 anni non sono uno scherzo, soprattutto nel secondo caso.
Già normalmente 10 anni non sono uno scherzo, perché se si riceve la diagnosi a 40 anni, facciamo un esempio, secondo questa legge quindi si avrà diritto all'oblio oncologico a 50 anni, quindi capiamo che l'età chiaramente è molto alta. Se si dovesse fare riferimento alla fine del trattamento anche farmacologico, quei 10 anni diventerebbero ancora di più, e se si dovesse fare riferimento al concetto di guarigione riferito ad ogni patologia, potrebbero diventare ancora più lunghi questi anni. Quindi da una parte è una legge importante, dall'altra lascia ancora, almeno a me, molti dubbi sull'effettiva possibilità di avere accesso agli stessi diritti delle persone che non hanno avuto una patologia. Ecco.
Certo, io se fossi il legislatore o la legislatora, siccome credo che poi il cancro sia una delle malattie più diffuse, credo sia seconda solo alle malattie cardiovascolari nella società cosiddetta progredita, io farei, siccome le banche in precedenza, per esempio, per concedere un mutuo te lo davano ma fissavano dei tassi per cautelarsi fra virgolette molto alti, io farei un intervento statale per cui ti pago l'assicurazione io mi sembra una cosa normale. Perché da come lo descrive e da come anche l'ho letto io, mi sembra che alla fine sia estremamente difficoltoso poi. Cioè, non, sì, cambia qualcosa, perché prima potevano, anche se erano passati 10 anni, 20 anni, potevano crearti dei problemi. Però così i problemi non saranno gli stessi, ma insomma sono comunque grossi per come li abbiamo descritti.
Sì, anche esatto, perché poi assolutamente, per esempio, la proposta che fai te mi sembra assolutamente ragionevole, anche perché poi oltretutto viviamo tra l'altro in una società appunto dove tantissime persone sono ammalate, ammalate anche perché la società in cui viviamo, che ci rende più esposti alla malattia, quindi non è un problema personale, quindi la società intera dovrebbe farsene carico. Chiaramente per quanto riguarda l'affido e l'adozione è chiaro che che sia anche importante verificare la possibilità che il bambino o la bambina adottata o in affido sia accolta in una famiglia, da una donna, da un uomo, che non rischi di perdere la vita il giorno dopo. Ecco, questo chiaramente mi sembra importante, ma ci sarebbero tantissime cose da tener conto, ecco, soprattutto in una società come dicevi te, dove la diagnosi di cancro purtroppo la ricevono tantissime persone. Oltretutto ti viene detto, ci sono messaggi contraddittori, perché da una parte ti viene detto che è successa questa cosa nella vita e devi in qualche modo far fronte alle difficoltà, andare avanti, continuare anche a vivere, a lavorare, fare tutto quello che fanno le persone in salute, e dall'altra però appunto poi ti si ricorda che invece puoi morire da un momento all'altro, certo, e non hai il diritto a godere pienamente anche dei tuoi desideri.
È così, è esattamente così. E vedremo allora quando, tra l'altro non so capire in questo caso come possano strutturarsi i decreti attuativi, perché la legge è chiara, però vedremo invece esatto. Passiamo all'altro argomento, perché tu ci volevi parlare anche di come sta andando tutta la questione che appunto riguarda soprattutto l'Assemblea Salute Donne, ma anche il coordinamento sanità, riguardo appunto ai rapporti con le breast unit, cioè queste unità che si occupano di proprio di,
sì,
di
del tumore al seno,
come veniva.
Sì. Sì, allora noi appunto ci siamo un po' ci siamo rincontrate, abbiamo fatto una riunione pochi giorni fa, proprio perché sono insomma sollecitate da notizie che ci arrivavano dalla Breast Unit del Policlinico Umberto I, e il lavoro in qualche modo che stiamo facendo in questi anni consiste anche nel cercare di tenere sott'occhio quello che avviene nelle breast unit, che come abbiamo detto più volte non rispettano la normativa regionale il follow up oncologico e quindi tutta la presa in carico delle pazienti con tumore al seno. L'abbiamo denunciato più volte e più volte siamo stati nelle breast unit per verificare la realtà effettiva insomma che vivono le donne in questi reparti. E appunto pochi giorni fa delle donne che insomma sono entrate nella breast unit dell'Umberto I ci hanno denunciato una serie di comportamenti, insomma di fatti che in realtà si discostano poco da quello che diciamo da circa 3 anni. Prima di tutto quello che emerge è il fatto che non esiste la figura della case manager, che per chi non è esperto insomma della situazione, la case manager è una figura proprio ideata anche nei tutti i protocolli di cura previsti anche dalla Regione Lazio, che dovrebbe, una figura appunto presente nella breast unit, che dovrebbe gestire le pazienti e aiutarle a prendere gli appuntamenti, descrivergli quali saranno i passaggi da fare nel processo di terapia. Una persona che si prende in carico la gestione completa del percorso che deve fare la paziente per almeno insomma 5 anni, o quelli che saranno gli anni in cui dovrà seguire i controlli nella breast unit. In realtà questa figura nell'Umberto I, ma come in molte altre breast unit, spesso non esiste, ossia viene affidata ad una persona che però nessuno sa chi è, ossia le pazienti non gli viene detto chi è la case manager, non gli viene dato un numero di riferimento, e quindi si trovano loro stesse a gestire in autonomia tutta la gestione i vari appuntamenti che tutte le cose che dovranno fare per durante il percorso di cura. Quindi innanzitutto c'è questa cosa. Quello che poi è uscito fuori di nuovo sempre nell'Umberto I è una mancanza coordinazione tra i vari medici che fanno parte della breast unit. In teoria la breast unit dovrebbe essere un reparto multidisciplinare, nasce proprio così per evitare poi, cioè per migliorare diciamo la cura ed evitare recidive e mortalità, nasce come appunto luogo, come centro multidisciplinare dove i medici di ogni disciplina prendono in carico la paziente, ma questa multidisciplinarità nei fatti non esiste, cioè molte donne come queste donne dell'Umberto I lamentano il fatto che loro di volta in volta devono andare nel reparto specifico a chiedere delle cose. Spesso gli viene detto di riportare loro al medico dell'altro reparto quello che gli è stato detto, e quindi la donna si trova a fare a eseguire una multidisciplinarità che però non dovrebbe essere in carico alla paziente, ma che dovrebbe essere in carico alla struttura, cioè l'oncologo, il chirurgo, il fisiatra, il ginecologo, tutte le figure che poi sono anche descritte nella determina sul tumore al seno, dovrebbero incontrarsi, dovrebbero relazionarsi e gestire congiuntamente le terapie.
Sì, perché
però non avviene.
Diciamo che, scusami, diciamo che poi ogni caso è a sé, ogni caso ha una sua età, e questa è la cosa più banale, uno tipo di vita, uno stile di vita, può avere più o meno soldi, il che significa avere uno stile di vita diverso, problemi anche psicologici, che dovrebbe essere previsto anche lo psicologo, mi pare, no? Nella breast unit. Quindi
è
importante che poi questi specialisti insieme discutano ogni caso a sé. Se poi invece non manco se vedono ed è la donna che poi fa la spola fra i vari specialisti, insomma, oltre allo stress che ne consegue e pure all'insicurezza che ne deriva, perché uno dice va bene ma dove sono capitata, la cosa che sconvolge è che, come tante volte, è previsto dalla normativa poi questo.
Esatto, i medici si incontrano per fare un, diciamo, settimanalmente, questo è una cosa proprio obbligatoria, la devono fare per forza, una volta a settimana loro si incontrano tutti, ma lo fanno unicamente quando iniziano i percorsi diagnostici, e quindi si decide se fare l'operazione, fare cioè prima la chirurgia e poi la radioterapia, oppure insomma. In quel primo momento c'è questa fase in cui si incontrano, dopodiché però il percorso di cura è molto lungo e prevede, come dicevi, una serie di professionalità che dovrebbero continuare ad incontrarsi per poi facilitare, insomma, una cura adeguata in base alle necessità della persona. Questo però appunto non succede. Addirittura c'è stato appunto riportato sempre adesso dall'Umberto I, viene consigliato alle pazienti di effettuare alcune indagini, come per esempio quella della risonanza magnetica, che è una delle indagini che per decidere l'operazione, insomma, all'inizio viene fatta dalla breast unit. È stato detto a una paziente di provare a farla al di fuori autonomamente. Chiaramente questa persona, per fortuna, era consapevole, informata sui propri diritti, per cui si è rifiutata e ha detto: me la dovete fare voi, perché è importante che eseguite voi tutti gli accertamenti e che io non mi metto a cercare le indagini diagnostiche in giro per Roma. Però chiaramente lei l'ha fatto anche in virtù della sua conoscenza, insomma, di quello, insomma, che
dei suoi diritti, certo.
Esatto.
Di quello che è previsto dalla legge, certo.
Esatto, noi quello che abbiamo deciso, ho fatto solo alcuni esempi, perché le cose che succedono sono veramente molto, molto gravi. E abbiamo deciso, visto che lo scorso anno avevamo avuto già un'interlocuzione con un oncologo dell'Umberto I, abbiamo richiesto un nuovo incontro proprio per andare collettivamente, perché quello di cui siamo convinte è che riusciranno a risolvere questi problemi se si pongono in maniera collettiva. Perché molto spesso quello che abbiamo verificato, tutt'oggi è così, insomma, ce lo dicono anche queste donne che arrivano dall'Umberto I, spesso o si ha paura di esporsi e quindi si tenta di insomma, andare avanti e farsi andare bene quello che viene dato, e quindi arrabattarsi poi in autonomia, oppure magari quelle più combattive cercano di avere baccagliano solo per se stesse. Invece noi quello che vogliamo fare è riportare la questione come questione collettiva, quindi andremo chiaramente in gruppo a questo appuntamento e cercheremo anche di fissare dei punti, perché come abbiamo detto più volte, questi punti sono presenti nella normativa regionale, la regione continua a non rispondere mai su quello, su, insomma, su le leggi che mette in campo e poi non vengono applicate, quindi non si capisce perché le fa ste leggi, e quindi andremo in maniera collettiva a rivendicare il fatto che invece vogliamo che vengano attuate. Oltretutto chiediamo anche ai medici, perché anche nel caso dell'Umberto I queste donne ci parlano di persone anche molto disponibili, molto carine, molto umane, anche in difficoltà. In altri casi io personalmente ho trovato molta
disumanità,
dire poco. Esatto.
Quindi diciamo, se forse un'alleanza, ecco, forse quello che gli manca, ecco, e che gli farebbe piacere è un'alleanza proprio con le, con, esatto, le donne, con le pazienti.
Esatto. Quello che gli andremo a chiedere è proprio questo: ok, voi siete in difficoltà e noi lo capiamo, perché c'è mancanza di personale, perché su alcune cose che ci hanno raccontato è evidente che mancano i soldi per determinate medicinali, per insomma avere una cura del paziente migliore. Però noi non possiamo continuare, insomma, a subire questa situazione, e per cercare di ribaltarla abbiamo bisogno, come dici tu, di un'alleanza anche con il personale medico. Ma il personale medico però ci deve mettere la faccia, non può non continuare a diciamo a essere passivo, perché altrimenti diventa, a mio avviso, una controparte.
Ti ringrazio ovviamente, perché sei stata molto molto chiara, e questa non è una cosa scontata. Un'ultima cosa che posso dire, proprio così generale, è che spesso, appunto tu hai detto che questi sono medici molto disponibili eccetera, però spesso succede che non ci ribelliamo, non pretendiamo quello che ci spetta, perché poi se no quello poi si arrabbia, mi tratta male, tanto peggio di come ti ha trattato, non ti può trattare se tu ti arrabbi, ti ha negato qualcosa che ti spetta, non te la può negare di nuovo al massimo, no? E per esperienza so che nel momento che pesti i piedi, anche strilli un po', si ammorbidiscono, perché sanno di stare nel torto. Poi puoi trovare pure chiunque, cioè, esatto, il matto e la matta, però diciamo, chiediamole le cose che ci spettano.
Esatto, ma poi oltretutto noi in casi come questi, dove chiaramente le donne magari stanno pure in un momento di fragilità e potrebbero, certo, anche avere queste preoccupazioni, certo, agendo in maniera collettiva, chiaramente non per forza deve esporsi, certo, la donna che ha subito in quel momento, no, un sopruso, saranno poi tutte le altre a rivendicare, insomma, certo, eventualmente ad essere forti, insomma,
è così,
e a esporsi.
Va bene, allora a presto, e grazie del tuo intervento, del tuo aiuto nel parlare di,
grazie,
questi argomenti. Ciao.
A voi, grazie, ciao, a voi, a, ciao, presto.
E allora abbiamo parlato di due argomenti molto importanti, e a corollario di questo accenniamo che dopo due giornate di sciopero del personale sanitario se ne prospettano altre due, credo, perché si parla di 48 ore a gennaio. Qui chi ha un appuntamento, scusate se poi si entra nella pratica perché la salute ha queste sfaccettature, chi ha un appuntamento a gennaio comincerà a tremare. Io ricordo che, prima di entrare proprio così di volata nel merito di questo sciopero, ricordo che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, quando precettò e ha continuato a precettare i lavoratori e lavoratrici dei trasporti, riducendo gli scioperi da 24 a 4 ore, disse anche, fra l'altro, perché se uno ha una visita che aspetta da mesi, poi non può prendere il mezzo per andare a fare la visita. Ci vuole veramente una faccia di bronzo, trattando come normale, no, il fatto che uno aspetta mesi per avere una visita, un appuntamento che ha preso mesi prima. In questo caso io non so come poi si risolverà questa questione. Comunque lo sciopero, come sempre di tutte le sigle eccetera, parla del fatto che non sono abbastanza pagati, ma in questo caso la cosa importante è che dice che il vero, queste sono dichiarazioni di sindacalisti, che al netto dei rinnovi contrattuali in scadenza, ben al di sotto del tasso inflattivo, questo è per tutte le categorie, pure che stanno aspettando da anni il rinnovo contrattuale, il vero finanziamento del servizio sanitario è di soli 800 milioni che saranno impegnati in interventi non strutturali ma di propaganda. Qui non fa capire, ma in realtà quello che si era già saputo era che questi soldi andavano agli straordinari. Fra l'altro una persona, un operatore della sanità che lavora più del tempo contrattuale a me crea dei problemi sulla sua lucidità, insomma credo sia abbastanza ovvio. Fra l'altro parlano anche ovviamente del diritto all'accesso alle cure, di essere al fianco dei cittadini, delle lunghe liste d'attesa, però mi colpisce che non si parla mai del fatto dell'intramenia, per esempio, che è uno dei fattori che distorcono le liste d'attesa, nel senso che poi lo sapete bene, l'abbiamo detto fino proprio alla nausea, e lo sa anche chi ci ascolta, che se una visita te la danno chissà quando, intramenia ce l'hai praticamente subito, rari casi una settimana, ma insomma deve essere proprio uno molto atteso e molto gettonato o una. E quindi insomma vedremo poi come si articoleranno queste due giornate di sciopero. Nel frattempo qui da Radio Onda Rossa ci fermiamo un momento prima di passare al prossimo argomento, che riguarda in questo caso il lavoro, ma come sapete chi ci segue insomma con più continuità, uno dei nostri slogan preferiti è: quando c'è tutto c'è la salute, quindi in questo senso ci occupiamo anche di lavoro e non solo. Allora 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono prima di passare al prossimo argomento.
Tomorrow seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know.
Eccoci al secondo argomento di oggi, con noi al telefono un compagno dei Castelli, dell'OINCE, dico bene?
Coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Perfetto. E oggi anche contro l'inceneritore di Roma.
Perfetto, sì, è vero, certo. Allora, raccontaci un po' di questo, quello che sta avvenendo alla Fiorucci di Santa Palomba, situazione che voi state ovviamente seguendo.
Sì, seguiamo perché diversi lavoratori della Fiorucci sono anche attivi, che vivono in quel territorio, contro questi tentativi oggi del sindaco Gualtieri, ieri degli altri imprenditori privati tipo Cerroni, di impiantare nel territorio schifezze varie. E quello che è accaduto in questa fabbrica piuttosto nota del settore alimentare, il tratta porci e dintorni, è che intorno alla fine di novembre la nuova proprietà ha mandato una letterina abbastanza lunga, 6 paginette, in cui annunciava intanto i propositi per il futuro, corredati da una apertura di procedimento di licenziamento collettivo per 211 dipendenti nella fabbrica di Pomezia a Santa Palomba. Questo quindi da Chitto, insomma, si è determinato questo evento, e a distanza di un paio di settimane è partita una risposta da parte dei lavoratori. La settimana scorsa avevano stati 4 giorni consecutivi di sciopero, e poi ieri sì, c'è stato il primo incontro nella sede padronale del Lazio, le parti della Rustica, e che ha determinato, oggi c'è stata l'assemblea dei lavoratori, è stato riportato quello che è uscito da questo incontro. Quindi pare che ci sia stato un ridimensionamento delle richieste di esubero, per cui da 211 esuberi si è passato a circa 160, cioè 45 unità in meno, poi ovviamente tutte le solite operazioni per cui si favorisce il percorso pensionistico in qualche modo, quindi con incentivi all'abbandono del posto di lavoro e tutta una serie di altre operazioni relative a quello che il signor padrone, che in questo caso non è manco il signor padrone, perché il complesso della Fiorucci, che da tempo non è più proprietà della famiglia Fiorucci, è stato acquisito nell'agosto scorso da 2 fondi di investimento, uno tedesco e uno irlandese, che sono peraltro fondi che non erano noti a monte come interessati al settore dell'alimentare, quanto a operazioni di carattere speculativo vario su aziende che evidentemente avessero problemi. Quindi la situazione è questa. A questo primo incontro la proprietà si è lamentata del fatto che questi 4 giorni di sciopero gli sono costati dei milioni, mi sembra 3 milioni di danno, per così dire, e quindi l'assessore racconta che non sciopererà più perché sennò andavo per stracci, e è uscito poi un calendario di incontri successivi nel mese di gennaio. Quindi momentaneamente lo sciopero è sospeso, anche perché proprio in questi giorni non sono più arrivate le carni fresche da lavorare, perché credibilmente non è che erano arrivati a Natale con le cose da fare, già quello che dovevano vendere e mettere sul mercato già l'avevano fatto, e comunque per il momento i scioperi sono sospesi, per cui pure la nostra presenza, che c'è stata attraverso la gente che ci lavora lì con le nostre cose, anche insomma le trombe, la sirena, i manifesti, i striscioni eccetera, e poi cercheremo successivamente una presenza ancora un pochino più significativa, tenendo presente che sicuramente non potremo incidere sui livelli di trattativa che si prospettano fra il 3 e l'11 gennaio in sede confindustriale e pari il 15 gennaio invece in, non ho capito bene se è un tavolo aperto a livello regionale o comunque un incontro a livello regionale. Quindi grosso modo noi valutiamo questa cosa come fatto gravissimo, insomma no, si tratta di centinaia di lavoratori e quindi con un intervento in un territorio che è segnato da questi progetti, è segnato oltre dalla vicenda appena trascorsa e comunque incombente della discarica di Roncigliano, che sta comunque a brevissima distanza, tutte le storie che sono state vissute intorno all'ipotesi dell'inceneritore dei Cerroni e poi altri progetti del biometano, che è appunto di un tipo venuto da Venezia che se n'è scappato, e adesso Gualtieri, sempre su questo territorio, un territorio che una volta, almeno a livello regionale, veniva indicato come zona agricola di particolare pregio, che è devastato allo stato attuale da appunto un'indicazione di trasformazione in polo logistico, e quindi si prevede per 2030 un'ulteriore espansione di questa cosa, in più con un insediamenti industriali importanti, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Ferrucci, eccetera eccetera, mo abbattendo queste cose insomma si prospetta una specie di deserto in cui passano solo le merci, i pacchetti, c'è un sito Amazon che è stato aperto da pochissimo e sta praticamente a 10 metri dal sito di costruzione eventuale dell'inceneritore di Gualtieri.
Poi hai citato la Procter & Gamble, non mi ricordo se stava a Pomezia, cioè che poi le fabbriche sono sparite da Pomezia e mo ricompaiono da quelle parti lì vicino.
No, ma sta lì, sì, sta sull'Ardeatina, sarà a meno di 2 chilometri da quella, dalla stazione Santa Paloma, su cui incombe tutto l'edificio della Fiorucci. Fiorucci 30 anni fa aveva più di 1000 dipendenti, tra l'altro è una cosa che si incrocia anche con i movimenti antagonisti, perché la vecchia sede della Fiorucci sta sulla Prenestina e l'attuale metropoli.
È vero, sì, infatti sì.
E quindi ci sta.
Ed è già quella enorme, questa è ancora più grossa?
E certo, è più grossa, e poi nei processi di ridimensionamento, perché c'è stato praticamente un vortice che ha investito le proprietà e via via i volumi sono rimasti inutilizzati, per cui c'è questo spazio enorme che è occupato per un terzo attualmente dalle produzioni, per cui fra l'altro appunto vengono pure strane idee, cioè che questi qui che ce fanno comunque questa roba, pensano di lasciarlo lì o ce lo vogliono mettere, come si dice, a valore secondo, e quindi con altri disastri che si possono verificare in quel territorio.
Quindi loro, fammi capire, costoro di logistica, fabbriche di scariche, cioè, comprano terreni agricoli, quindi io
in teoria il piano territoriale paesistico regionale indica quel territorio come tale.
Esatto.
Dopodiché appunto poi succede che sull'area agricola di particolare pregio si fa la discarica.
Io mi ricordo, perché insomma mi ricordo che per esempio mio padre, che lavorava in comune, mi raccontava quando andavamo al parco degli acquedotti, vedi qui per esempio le parti agricole le comprano a prezzo di terreno agricolo, poi fanno una variante del piano regolatore
sì,
e diventa edificabile. Io non so in campagna se funziona così, però mi viene sospetto.
Vedi. Era così allo stesso modo, perché comunque i territori dipendono dalle autorità comunali, certo, oppure senza varie, in questo caso siamo nel comune di Pomezia, ma il sito dell'inceneritore sta nel comune di Roma, ma è l'ultima particella,
sì,
per il nostro municipio, eccetera eccetera, È chiaro che c'è una variante, per cui la zona agricola diventa zona servizi industriali e tanti saluti, insomma, no? Quindi, e cose di cui come si dice, il comune, l'essere umano comune nulla sa, perché è avvenuta lontano da lui, eccetera, eccetera. E così ti ritrovi sul groppone situazioni che hanno una storia come questa.
Tocca rifare la gita di Castelli, perché lo vedi, là c'è Marino, la zona, sacra gita. La rifare, è un'idea, la riscriviamo tutta.
La zona pedemontana dei Castelli, che insomma è abbastanza messa sotto, insomma, no, certo. Da questi progettini.
Noi ridiamo, ci sorridiamo, perché ormai l'ironia ci aiuta a vivere, però la situazione che hai descritto sì, è pesante.
Detto, è un bel problema,
grosso, sì.
Poi magari questi geniali, questi amministratori geniali, insomma, tipo Gualtieri, che fra inceneritori, porti, cose, eccetera, eccetera, insomma, ci prospettano una gestione del quotidiano molto molto problematica. Poi a questo aggiungi il tradizionale padrone, insomma, no?
Certo,
meno
sì.
Tradizionale, perché magari c'ha una struttura finanziaria più o meno incognita.
D'accordo, ma okay. Allora come si dice sempre in questi casi, seguiremo la vicenda e tu poi ci aggiornerete. Ciao, grazie.
Ciao, bene, grazie.
Ciao,
ciao.
Ciao,
ciao.
E ecco allora quest'altra insomma argomento che ci sembra importante e ci riguarda profondamente, sia come trasmissione ma sia anche come, insomma, come tutte e tutti coloro che abitano in queste zone, Roma compresa. E allora adesso mandiamo un po' di musica, poi passiamo all'argomento della manifestazione che si terrà sabato 23 a Roma per la Palestina, e poi leggeremo ovviamente un pezzetto del comunicato, ma soprattutto parleremo con una compagna che fa parte appunto di questo movimento dei giovani palestinesi, che ha, non dal 7 ottobre ma da parecchio prima ovviamente, lotta per la Palestina insieme a noi, ovviamente a noi qui in Italia. E quindi adesso un po' di musica, Onda Rossa 06 49 17 50, poi leggiamo alcune notizie che riguardano appunto la Palestina e poi sentiamo questa compagna.
Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. It's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.
Allora Allora, eccoci di nuovo in voce su Onda Rossa, 06 49 17 50 al telefono. Passiamo a parlare di Palestina. Io stavo cercando una notizia che ho letto oggi, che viene da Medici Senza Frontiere, ma non riesco a ritrovarla. So di che si tratta, però volevo trovare il nome esatto dell'ospedale a cui si fa riferimento. Perché Medici Senza Frontiere scrive che in un ospedale sono stati arrestati medici e personale sanitario, portati fuori denudati, e questo ci rimanda anche ovviamente alle foto che abbiamo visto dei presunti militanti di Hamas. Poi dice: ma quelli erano terroristi? Ma mi pare che c'è una convenzione di Ginevra, che sarà pure carta straccia per Israele, e non solo per Israele, che l'ha firmata, che dice che i prigionieri di guerra devono essere trattati in modo umano, cioè non devono essere trattati in modo inumano e degradante. Più degradante di quello credo ci sia poco. Comunque, intanto vi do delle cifre che sono arrivate oggi da parte dell'ufficio governativo palestinese per i media, e sono, molte già le conosciamo, anche se insomma poi nei giornali radio, nei telegiornali sono sempre edulcorate queste notizie. Noi abbiamo già detto altre volte che quando si parla di quello che sta succedendo, prima si parla dei razzi che partono da Gaza e tutti poi si meravigliano del fatto che ancora partano razzi da Gaza, e poi i palestinesi muoiono mentre gli israeliani sono uccisi. Queste sono finezze che il nostro giornalismo, in cui il nostro giornalismo sguazza. Allora, dall'inizio della guerra, che viene definita dall'ufficio palestinese per i media genocidio totale, e come chiamarlo diversamente, ci sono 26.667 fra morti e dispersi. Dispersi sono 7.000, 70% dei quali bambini e donne. 19.667 morti che hanno raggiunto gli ospedali, 8.000 bambini morti, 6.200 donne morte ovviamente all'interno di questa cifra, 310 morti delle equip mediche, 35 morti della protezione civile, 97 morti tra i giornalisti. E queste sono cifre che nelle altre guerre, qualcuno l'ha rapportate, non sono state, altre guerre voglio dire recenti tipo Afghanistan o Iraq, non sono state raggiunte nemmeno in tutti i giorni, ovviamente i mesi e gli anni di guerra. Poi ci sono stati 99 arresti tra il personale sanitario, 8 giornalisti arrestati, 1.800.000 persone sfollate nella striscia di Gaza, 355.000 colpite da malattie infettive, 126 sedi governative distrutte dall'esercito israeliano, 90 scuole e università completamente distrutte, 282 parzialmente distrutte, 112 moschee completamente distrutte, 200 parzialmente, 3 chiese cristiane distrutte, 52.600 unità abitative distrutte completamente, 254.000 parzialmente, 23 ospedali che non possono funzionare, come anche 53 centri sanitari, e 140 istituzioni sanitarie parzialmente distrutte, 102 ambulanze completamente distrutte. Quello che viene da pensare, che poi si riesce anche a sapere ovviamente non tanto, ripeto, dai media nostrani, ma dai media indipendenti esteri eccetera, è che veramente quello che sta succedendo a Gaza è frutto proprio di un piano estremamente ragionato e prestabilito, al di là delle chiacchiere. Del resto i governanti, come vedremo dopo, magari se ci rimane un po' di tempo, israeliani, ministri, deputati, soprattutto del Likud, non si fanno scrupolo di dichiarare che il loro obiettivo è sterminare la popolazione palestinese, oppure o comunque costringerla a evacuare. Dove non si, sfollare dove non si sa, ma questa non è una cosa dell'oggi, è una cosa che ha data da tantissimo tempo, in particolare per quanto riguarda Gaza e la Cisgiordania dalla guerra del 67, quando appunto si è decise di occupare questi territori invece che di annetterli, perché annetterli avrebbe significato avere dei cittadini, anche se magari con diritti minori, ma comunque dei cittadini all'interno arabi, all'interno dello Stato israeliano. E quindi si prolungò e si prolunga questa occupazione al di fuori di qualsiasi dettato internazionale, regolamento internazionale che formalmente ha delle regole sui territori occupati, più la colonizzazione che è andata avanti ovviamente e continua ad andare avanti, e tutti gli errori che quotidianamente, nonostante appunto si cerchi di edulcorarli, arrivano sotto i nostri occhi, alle nostre orecchie. E nonostante questo, più tutto quello che succede per esempio in Cisgiordania, dove ci sono stati, credo ormai siamo a 200 morti, rastrellamenti, violenze, distruzioni di case, e questa è una pratica che oltretutto, fra l'altro, una cosa che può sembrare marginale, va detta. Vi ricordate quando ci fu l'ISIS che distruggeva siti archeologici e tutti a stracciarsi le vesti, a strapparsi i capelli, perché ci mancherebbe, insomma, erano testimonianze preziosissime, eccetera. Beh, quello che ha fatto lo Stato israeliano non è diverso, perché l'ha fatto da quando è nato lo Stato israeliano stesso, ha cominciato a pretendere e a prendersi le terre anche oltre quelle che la stessa risoluzione del 48 gli aveva assegnato, che fra l'altro, insomma, diede origine alla Nakba, alla catastrofe, al mare di profughi. Ma per esempio Gerusalemme se la sono presa a pezzetti, e Gerusalemme è una delle città millenarie più antiche del mondo, sono state distrutte patrimonio dell'umanità, cioè quartieri anche molto antichi, quindi moschee, costruzioni varie. La stessa cosa è successa a Gaza, dove c'erano comunque delle moschee, delle costruzioni di grandissimo pregio. Questo ovviamente rispetto alle decine di migliaia di vite perse può sembrare poco, però è un po' il quadro dell'ipocrisia non solo israeliana ma di tutto l'Occidente, che appunto continua a parlare di Israele come questa grande democrazia che non funziona poi nemmeno tanto al suo interno come si vorrebbe far credere, perché per esempio quello che è successo, cioè questo esercito che spara a qualsiasi cosa si muova, già era chiaro che Netanyahu aveva il suo entourage, aveva un'intenzione di sacrificare gli ostaggi se fosse stato necessario, ma sparargli addosso addirittura, mentre come sapete, no, questo non si è potuto nascondere, questi tre ostaggi che sono riusciti sembra a scappare e quindi sono andati secondo le regole di ingaggio a torso nudo con la bandiera, per far vedere che non avevano appunto esplosivi o armi, con la bandiera bianca eccetera. Non c'è stato niente da fare, li hanno ammazzati, come anche le due donne della chiesa cristiana che mentre poverette andavano al bagno sono state ammazzate dai cecchini. Questo ha fatto arrabbiare addirittura il Papa, che ha cercato, insomma, sempre nei suoi Angelus in questi mesi di essere, come si dice, un pochino equilibrato, fa il mestiere di Papa, parla di pace e quanto è brutta la guerra. Stavolta si è arrabbiato e ha detto che questo è terrorismo, quindi insomma se lo dice il Papa. Noi adesso però riprendiamo ancora un po' di musica, e per passare appunto alla nostra prossima interlocutrice, e quindi vi lascio un pochino a un po' di musica, se trovo quello che... Vabbè, mettiamo questo.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way? But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way? But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
Come spesso succede, qualcuno dice che è il bello della diretta, purtroppo non siamo riusciti a prendere la telefonata, cioè non abbiamo avuto risposte. Allora intanto vi leggiamo il comunicato che indice la manifestazione del 23 dicembre e che è firmato dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, dall'UDAP, Unione Democratica Arabo-Palestinese, dall'Associazione dei Palestinesi in Italia e della Comunità Palestinese di Roma. L'appuntamento è a Via dei Fori Imperiali, come vi dicevo all'inizio trasmissione, a Largo Corrado Ricci, quindi all'inizio, alla fine di Via Cavour, sabato 23 dicembre alle ore 15. È inutile girarci attorno e versare fiumi di parole superflue. La situazione a Gaza è disastrosa, orribile, aberrante. Persino la comunità cristiana di Betlemme, culla della natività e disattendendo una forte tradizione storica, ha annunciato che sospenderà i festeggiamenti pubblici del Natale come gesto di solidarietà nei confronti dei fratelli nella striscia di Gaza, sotto assedio dell'esercito israeliano da oltre due mesi. Due mesi di occupazione militare e di violenza inaudita hanno comportato oltre 17, e qui ovviamente è quando è stato steso il comunicato, ma 17.500, sì, più o meno, forse siamo saliti, siamo arrivati a 20.000. Si tratta di omicidi volutamente perpetrati dall'entità sionista per rendere Gaza un luogo desolato ed inospitale, inabitabile per i palestinesi che lì dimorano da sempre, parte del più ampio piano israeliano di espropriazione e furto delle terre palestinesi. Israele ha sganciato, secondo il Washington Post, oltre 29.000 bombe, di cui il 45% non guidate, o dumb bomb, sarebbero le bombe stupide. Il suo scopo è dissuadere ogni altro nemico da resistergli, rendendo doloroso ed elevato il calcolo di vite umane da dover sopportare in caso contrario. Ma cosa ha ottenuto Israele versando tutto questo sangue innocente? Nulla o poco più. L'IDF, l'esercito israeliano, non pubblica notizie precise sui propri obiettivi raggiunti, ma resta anzi vago. Dal loro punto di vista neanche un ostaggio è stato liberato. I tunnel non sono distrutti, grossi depositi di armi non sono stati scovati. Yahya Sinwar, leader di Hamas all'interno della striscia di Gaza, ancora vivo, e la resistenza palestinese attiva. Ora vaneggiano l'arma magica dell'allagamento dei tunnel, che sicuramente consegnerà, tra virgolette, consegnerà loro la vittoria, ma è una stolta illusione. L'IDF arranca, l'invasione militare è un fallimento, ma a che prezzo di vite umane innocenti per i palestinesi? Questi obiettivi declamati sulla carta in realtà sono solo uno specchietto per le allodole che nasconde lo sterminio dei palestinesi e l'annessione territoriale, veri scopi sionisti. Tutto questo è reso possibile dal sostegno che pochi ma influenti attori internazionali perpetrano. Gli USA, ponendo il veto ad una risoluzione di cessate il fuoco e messa in sicurezza della popolazione civile venerdì 8 dicembre, continuano a macchiarsi le mani dello stesso sangue versato dagli israeliani. Che ne facciamo dunque delle convenzioni di guerra a tutela dei civili e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che solo il 10 dicembre ha compiuto 75 anni, carta straccia nelle mani del potente di turno che ne fa uso e consumo a proprio vantaggio ed interesse. L'11 dicembre 2023 è stato indetto lo sciopero mondiale per la Palestina. Continueremo a protestare sino a che la terra palestinese non sarà libera da ogni soldato e colono sionista e finché giustizia non sarà fatta sui macellai sionisti, dal primo ministro Netanyahu all'ultimo soldato di truppa. Abbiamo bisogno anche di te, non voltare lo sguardo di fronte a questo genocidio, intifada fino alla vittoria. E quindi ripeto, l'appuntamento è a Largo Corrado Ricci, quindi alla fine di via Cavour, all'incrocio con Fori Imperiali, il 23 dicembre alle ore 15.
Dai, basta, siamo seri, dobbiamo fare questo spot per il 31 dicembre. No, no, niente, questo mi sta dicendo. Ma tanto poi taglio tutto.
Oh, quindi che facciamo?
Allora, abbiamo al telefono Maya, degli studenti palestinesi in Italia. Ciao Maya, grazie tantissimo di essere con noi.
Pronto? Ciao, grazie a voi.
Figurati. Allora, io ti dicevo, ho già letto il comunicato della manifestazione che avete indetto insieme ad altre sigle per sabato. Ho già accennato qualche cosa riguardo a quello che, alle ultime cifre, diciamo, terribili che riguardano questo massacro. E quindi io ti lascerei la parola, perché mi sembra importante che tu dica quello che vuoi, quello che ti sembra importante, e soprattutto che faccia capire a chi ci ascolta che sabato, come le altre volte, è importantissimo essere in piazza.
Assolutamente, grazie veramente, buonasera a tutti. Come dicevi, la manifestazione è stata indetta per sabato 23 dicembre alle 15 a Via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci. È stata organizzata dal Movimento degli Studenti Palestinesi, dall'UDAP, quindi l'Unione Democratica Arabe Palestinese, l'Associazione dei Palestinesi in Italia e la Comunità Palestinese di Roma. Per un periodo, diciamo qualche settimana, qui a Roma si sono fermate le grandi mobilitazioni di piazza, perché ci hanno visto, diciamo, impegnati a a costruire e a fare altre azioni, sempre davanti alla Leonardo o all'interno dell'università, o ha aderito addirittura ad alcune manifestazioni come il 3 a Piazza Sempione o il 25 novembre al corteo di Non di Meno, sempre con le bandiere palestinesi. Quindi dopo diverse settimane che le sigle palestinese non organizzano una piazza, questa sarà la prima. Sappiamo benissimo che a ridosso delle festività di Natale, ma non è una coincidenza quella di voler farla proprio il 23, in quanto a Betlemme, quindi terra dove è nato Gesù, è stato detto che quest'anno Natale non si festeggia e si è in lutto. Quindi noi abbiamo voluto portare anche qui La decisione che è stata presa a Betlemme, e proprio a ridosso delle festività di Natale, ricordare che comunque Gesù era ed è palestinese, ricordare che questa terra è martoriata, che questa terra, che è la terra santa, è una terra che in questo momento è ferita fino in fondo, e veramente nessuno sta facendo tanto, nessuno sta facendo, possiamo dire, quasi nulla, e anzi stanno sia i governi arabi, che hanno pugnalato alle spalle per l'ennesima volta il popolo palestinese, ma anche i governi internazionali, compreso il nostro governo, il governo italiano, che ha votato per una seconda volta all'astensione del voto del cessate al fuoco. Noi abbiamo detto che Gesù è nato a Betlemme ma è morto a Gaza, e l'umanità è stata defunta proprio sotto le macerie di Gaza. Questo noi veramente lo riteniamo vergognoso, e noi ci siamo promessi fin dal 7 ottobre che fino a quando a Gaza si sta commettendo un genocidio, e non è appunto una guerra come i nostri media mainstream cercano di dire, ma un vero e proprio genocidio e massacro, noi continueremo a stare in piazza e a protestare. Non per un cessate al fuoco, questo lo voglio sottolineare, perché quando si parla di cessate il fuoco forse bisogna avere due parti uguali. Quando noi diciamo cessate il fuoco, è solamente Israele che sta bombardando e sta massacrando il popolo palestinese. Quindi noi chiediamo la fine del genocidio e il massacro del popolo palestinese. Chiederemo che l'Italia prenda una posizione concreta e la smetta di astenersi, di essere serva delle posizioni degli Stati Uniti. Chiederemo che vengano interrotti gli accordi commerciali, accademici e militari che questo paese ha con Israele. Chiederemo il boicottaggio, quindi, di Israele. Queste sono alcune delle richieste che noi porteremo in piazza venerdì 23, sabato 23.
D'accordo, allora mi sembra importante sottolineare proprio che questa è la prima manifestazione dopo le altre tre che ci sono state, che è indetta dalle organizzazioni in Italia palestinesi. Insomma, questo è importante, nonostante, come tu hai sottolineato, poi varie iniziative ci sono state di vario genere, insomma, in tutta Italia, anche qui a Roma e nel Lazio.
Esatto, sì. E questa, come abbiamo detto, è la prima dopo varie settimane, per cui veramente ci teniamo, ed è nostro non solo diritto e dovere stare in piazza, perché non possiamo restare in silenzio o essere neutri di fronte a questo massacro. I numeri parlano chiaro, ci sono più di 20.000 palestinesi che sono stati uccisi, per cui più della metà sono donne e bambini, e Israele non sta assolutamente colpendo basi terroristiche, non sta assolutamente colpendo Hamas, ma sta colpendo ospedali, chiese, scuole, e ha ridotto il popolo palestinese a Gaza veramente alla fame.
Ti rubo un minuto soltanto per rimarcare insieme a te che non si tratta soltanto di Gaza, ma Israele sta facendo anche contro la Cisgiordania credo che ormai i morti siano più di 200, se non sbaglio, per cui rastrellamenti sì, continui, distruzioni di case, violenze anche nei confronti dei bambini, ma questa è storia vecchia, non è storia di oggi.
Assolutamente, infatti è quello che noi abbiamo detto, che se a parte che l'attacco del 7 ottobre l'abbiamo detto ripetuto più volte, che non veniva dal vuoto, e poi Israele si è giustificata per voler colpire Hamas, ma come abbiamo detto non sta colpendo Hamas, allora per quale motivo Israele ha intensificato gli attacchi in Cisgiordania, ha bombardato il campo profughi di Jenin, sta rompendo tutte le infrastrutture nei campi profughi di Jenin, di Nablus, di Tulkarem, come ci stanno arrivando in questi giorni dalle testimonianze. Sono stati arrestati più di 3.700 palestinesi dal 7 ottobre ad oggi, compresi appunto bambini e innocenti, proprio perché loro temono della rivolta che ci possa essere in Cisgiordania, vogliono intimidire il popolo palestinese e privare quindi la Cisgiordania di una resistenza forte, appunto mettendogli paura. Mi permetto di aprire una piccola parentesi, probabilmente i video li abbiamo visti tutti della condizione in cui venivano rilasciati gli ostaggi a Gaza e invece come venivano rilasciati i prigionieri palestinesi, perché nel momento della settimana di tregua è vero che sono stati rilasciati dei prigionieri palestinesi, ma dall'altra parte i prigionieri sono quasi triplicati e addirittura la condizione all'interno delle carceri già era peggio e ora è ulteriormente peggiorata. Abbiamo visto proprio come gli ostaggi uscivano quasi con il sorriso e salutavano alla fine i combattenti di Hamas, e invece i prigionieri palestinesi uscivano dove avevano subito, si vedeva, delle violenze fisiche, psicologiche. Ahed Tamimi è stata addirittura minacciata all'interno del carcere, che se dovesse dire una parola sulla condizione in cui versavano i prigionieri palestinesi avrebbe ucciso il padre, che anche lui è detenuto in prigione. Quindi questo ci porta a riflettere qual è il progetto israeliano, che non solo quello appunto, come abbiamo detto, in Cisgiordania, di intimidire e spaventare il popolo palestinese affinché appunto non ci sia una rivolta, ma è soprattutto mirato a questo suo progetto a Gaza di spostare i palestinesi in Egitto e in Cisgiordania, probabilmente di renderli la vita talmente complicata e umiliarli per poi spostarli in Giordania. Questo è un progetto, è il progetto della grande Israele, che noi dobbiamo tenere sempre ben a mente.
Sì, è un progetto fra l'altro vecchissimo, insomma, non di almeno di 70 anni
fa. Che ora
fa.
Stanno portando avanti davanti,
certo,
ai nostri occhi.
Esattamente.
Però.
Maya, se vuoi aggiungere qualcosa, se no ripetiamo l'appuntamento, lo lascio fare a te.
Assolutamente no, ci vediamo, diremo tutto in piazza sabato 23 alle 15 a Largo Corrado Rizzi. Grazie ancora.
Grazie a te, ci mancherebbe. Un abbraccio grande, ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
Ebbene, sono molto contenta che finalmente abbiamo sentito la voce di Maya, che del resto avrete sentito tante volte in piazza. Ci sarebbero tante cose da dire. Io ne volevo dire una che in questo momento non mi ricordo più. Ah sì, una delle cose di questi orrori nell'orrore, rispetto a quello che ci diceva ovviamente Maya, che sappiamo, che riusciamo a sapere, è poco, però forse chi ci ascolta sa che c'è uno storico israeliano che però vive e insegna in Inghilterra, Ilan Pappé, il quale ha pubblicato dei libri. Uno è ne cito due. Uno è La più grande prigione del mondo, e racconta la storia di Gaza, dei territori occupati, partendo da lontano ovviamente, e soprattutto diciamo dalla guerra del 67, in cui, come ho accennato prima, si occupano questi territori. E poi è un libro molto particolareggiato, molto insomma, pieno di notazioni storiche, verbali dei consigli dei ministri israeliani. E l'altro è La pulizia etnica della Palestina. Vi lascio un attimo, poi riprendiamo.
Terrorismo, y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre, los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturado.
Mi excuso con el compañero che ha chiamato, ma purtroppo stiamo in conclusione. Allora, dicevo, l'altro libro, come ho detto, è La pulizia etnica della Palestina, che io non ho letto, ma già il titolo vi dà l'idea, perché questa è una tesi che poi è facilmente dimostrabile se si vuole essere un po' obiettivi. E, la casa editrice francese ha sospeso la pubblicazione del primo libro che vi ho citato, mi pare proprio del primo, comunque è l'influente, insomma, e questo già ci dà la misura di tutto quello che sta avvenendo, come per esempio la modella di origine palestinese che è stata abbandonata dalla sua agenzia, la quale è stata estromessa dalla sua agenzia, la quale ha detto, dice, non me ne importa niente, per me la Palestina è più importante. Oppure tutte prese di posizione, per fortuna, che ci sono state da parte di personaggi pubblici. Un'altra che è stata abbandonata dal suo agente è l'attrice Susan Sarandon, che vi ho già citato qualche settimana fa, perché appunto ha appoggiato insomma il diritto palestinese, diciamo, magari non completamente in tutti i suoi aspetti, però sicuramente il diritto a vivere non in uno stato di occupazione. E questo è successo, diciamo, anche ad altri personaggi, e continua a succedere. Cioè, questa cosa veramente odiosa, insopportabile, dell'accusa di antisemitismo a chi comunque manifesta la sua solidarietà nei confronti appunto della popolazione palestinese. E scusate, riprendo un attimo il filo e poi andiamo verso le conclusioni.
De pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Comience cada día la revolución social.
Sta girando in questi giorni, da poco credo, insomma, da un paio di giorni, un video in cui un'obiettrice di coscienza israeliana, cioè dell'esercito israeliano, ha fatto un video in cui manda delle delle immagini di esponenti pubblici israeliani che appunto testimoniano la volontà genocida di Israele. Per esempio, uno che ci ha colpito, e vi spiego perché, è il presidente della Repubblica Isaac Herzog, che ha dichiarato che è il responsabile dell'intera nazione palestinese di quello che è successo. È falsa la retorica dei civili inconsapevoli non coinvolti, non è assolutamente vero. Questo poi, a parte poi le cose tipo Yoav Gallant, ministro della difesa, stiamo mettendo Gaza sotto assedio, non avranno elettricità, non avranno cibo, non avranno acqua, non avranno carburante, chiuderemo tutto, questo poi l'ha già detto tempo fa, stiamo combattendo una guerra contro animali e ci comporteremo di conseguenza, e poi insomma altre. Fra l'altro, invece, oggi tutti i giornali radio hanno parlato della dichiarazione del presidente israeliano Herzog, che avrebbe detto, appunto, avrebbe fatto una timida apertura alla possibilità di una tregua, e come ci ha detto poi la compagna al telefono, certo, qui si tratta di fermare il bombardamento, di fermare il genocidio, che è quello in tutte le piazze del mondo che si muovono per la Palestina, viene scritto, viene urlato e viene detto appunto in ogni circostanza possibile, perché quello che sta avvenendo sotto gli occhi di un mondo indifferente, di un mondo politico e il mondo del potere è indifferente, perché le piazze evidentemente non lo sono, è un genocidio, un tentativo di genocidio, questo è chiaro. Fra l'altro l'esercito israeliano, comunque il governo israeliano, ha sempre tenuto molto a colpire la popolazione, ma soprattutto i giovani, come si accanisce nei confronti dei giovani, che sono per esempio a Gaza la metà della popolazione è sotto i 14 anni, quindi nemmeno giovani, ma proprio bambini, anche se nelle statistiche israeliane, anche quelli che poi le usano perché gli fa comodo così, mentre gli israeliani sono bambini, i palestinesi sono minorenni. Stamattina ho sentito uno stralcio di una dichiarazione di Herzog, appunto in inglese ovviamente, perché parlava al mondo, e che diceva la popolazione palestinese non è nostra nemica e sono nostri nemici i militanti di Hamas. E questa cosa non è stata tradotta nella trasmissione, ma è stata tradotta la parte che vi dicevo brevemente. Io non so poi cosa ha detto dopo, non ho sentito integralmente, non ho avuto modo di trovare l'integrale dichiarazione di Herzog, però insomma verrebbe da dire, meno male che non ti è nemica la popolazione, perché quello che gli stai facendo, immagina se ti fosse nemica. Questa è un'amara nota ironica che insomma in questa tragedia forse ci stona un po', però viene in mente. E allora io vado in conclusione, sono praticamente le 17:30, quindi vi ricordo ancora una volta l'importanza di essere tutte e tutti in piazza sabato 23 alle ore 15 a Largo Corrado Ricci per manifestare insieme ai compagni e le compagne palestinesi contro questo genocidio. Vi do appuntamento per la trasmissione del coordinamento cittadino sanità, regionale sanità, scusate, immagino che salteremo la settimana che viene, quella tra Natale e Capodanno, ma probabilmente ci risentiremo la settimana successiva. Un saluto a tutti e a tutti, e soprattutto ricordate l'appuntamento del 31 dicembre sotto Re Bibbia contro il carcere giorno dopo giorno, e che la Scarceranda è qui a disposizione, ci sarà sicuramente il 31 dicembre davanti a Re Bibbia, ma se volete potete venire a prenderla qui in radio, sempre previa telefonata, che non guasta, e ricordando che ogni copia che acquistate ci permette di mandarne una a un detenuto o una detenuta che ne fanno richiesta, o che voi stessi e voi stesse